dagli scritti di Maria Valtorta. I 20 misteri del Rosario. Prefazione di Don Ernesto Zucchini. Se il gentile lettore, prima di leggere questa prefazione, ha anche semplicemente sfogliato il libretto che ha in mano, avrà notato due modalità di scrittura poco usuali. Alcune pagine iniziano con la formula «Dice Gesù» oppure «Dice Maria» e segue uno scritto che appare come un dettato. Altre pagine sembrano dei racconti a sfondo evangelico. Come mai queste particolarità? Cerco di spiegare. La scrittrice di questi testi è Maria Valtorta. La domanda seguente è allora: chi è Maria Valtorta? Perché a molti può restare un nome sconosciuto. Diciamolo brevemente. È una mistica viareggina, morta il 12 ottobre 1961. Era nata a Caserta da genitori lombardi il 14 marzo 1897, ma risiedette in quella città per poco tempo. Il padre, essendo maresciallo in un reggimento di cavalleria, doveva ogni tanto trasferirsi con la moglie e con l'unica figlia in varie parti d'Italia. Lasciata Caserta, Maria, ancora infante, andò a vivere a Faenza, poi a Milano, quindi a Voghera. Abitò poi per diversi anni a Firenze, con un intervallo di 2 anni a Reggio Calabria da alcuni parenti. Infine, dal 23 ottobre 1924, si stabilì con i genitori a Viareggio, in una villetta a stile inizio Novecento, in via Antonio Fratti, dove rimase fino alla morte. Le scuole che fece non furono molte. Dopo le elementari frequentate a Milano e a Voghera, fece buoni studi per 4 anni nel Collegio Bianconi di Monza, delle suore di Maria Santissima Bambina. Ma tutto finì lì. È molto importante sapere questo per capire il senso e il valore della materia, vasta e profonda, dei suoi scritti. Lei era intelligente e molto brava, ma la sua cultura non poteva assolutamente giustificare le cognizioni manifestate nella produzione letteraria, che avrebbero preteso ben altri studi e interessi. Il senso di tutto questo diventerà chiaro più sotto. Quello che più conta per noi è la sua storia spirituale. Nonostante gli insegnamenti e gli esempi delle suore, Maria Valtorta capì che quello non era il suo mondo. Da alcuni avvenimenti che le erano accaduti e dall'evidente differenza di sensibilità religiosa che la distingueva, ritenne di dedurre che la sua strada fosse di una particolare vicinanza al Cristo crocifisso, ma non in un convento. Con Cristo Gesù sì, ma nella vita comune. Uscita dal collegio, sperò per 2 volte di potersi unire in matrimonio, ma l'opposizione della madre fu talmente dura e distruttiva che ogni sogno svanì con suo grande e mai sopito dolore. Ormai era iniziata la sua avventura spirituale. Più volte, fin dagli anni del collegio, si era offerta a Dio per la conversione dei peccatori. E nel 1925, conquistata dall'esempio di Santa Teresa del Bambin Gesù, si offrì come vittima dell'amore misericordioso. 6 anni dopo, maturava in lei una decisione ancora più eroica, quella di offrirsi come vittima anche della giustizia divina. Da quel momento non fu più risparmiata dalle sofferenze che acuivano i dolori del fisico, unendovi le prove dello spirito. Inutile tentare di capire un gesto così straordinario, facendo uso della ragione o della psicologia o di altre facoltà esclusivamente umane. Qui siamo nella realtà propria della fede cattolica, e solo chi la possiede può capirlo. Se la fede posseduta è poca, la comprensione sarà minima. Se la fede è grande, la comprensione sarà altrettanto vasta. Senza fede si cercherà di elaborare delle spiegazioni che saranno sempre insufficienti e spesso ingannevoli. Per Maria Valtorta era dunque iniziato un periodo di continua e quotidiana penitenza, volutamente vissuta nel più assoluto nascondimento. Chiese e ottenne la grazia di non avere impressi sul corpo i segni della sua compartecipazione alla passione di Gesù. Non volle essere conosciuta in vita. Nel 1920, quando ancora abitava a Firenze, le era capitato un fatto gravissimo. Un energumeno, figlio della modista di sua madre, al grido di «Abbasso i signori e i militari!» per strada, l'aveva colpita violentemente con una spranga di ferro all'altezza dei reni. Da quel momento, a causa del colpo ricevuto, le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate e il 4 gennaio del 1933, a Viareggio, per l'ultima volta, uscì di casa con le sue gambe. Un anno e tre mesi dopo, il 1 aprile 1934, giorno di Pasqua, si mise a letto e non ne scese più fino alla morte. La sua infermità, insieme alle brutali incomprensioni della madre, una donna dalla severità irrazionale, fu solo l'aspetto visibile di un martirio, abbracciato con gioia spirituale per ansia di redimere. Tutto sembrava dover seguire una logica scontata. Molte malattie, degenza cronica, dolori devastanti, continue crisi spinali e cardiache, e alla fine sorella morte. In quel 1943 di guerra, il termine della sua vita terrena sembrava dover arrivare in fretta, e invece Gesù volle diversamente. Dal 23 aprile 1943, Venerdì Santo, un'ondata di carismi straordinari la invase. Locuzioni interiori, dettati con presenze divine, Gesù, Maria Santissima e vari santi, e poi visioni di episodi evangelici, di scene di vita dei primi cristiani e del loro martirio. E insieme a questi, altri carismi personali di vario indirizzo. Da quella data scriverà senza posa anche fino allo sfinimento fisico, ogni giorno fino al 1947 inoltrato. Poi ad intermittenze sino al 1951. Alcuni anni dopo, avendo già da tempo offerto a Gesù perfino il proprio intelletto, ella cominciò a farsi sempre più assente a tutto quanto la circondava, rimanendo inoperosa. Alle domande rispondeva ripetendo la domanda, ma in due o tre occasioni, gravi e determinanti per la sorte dei suoi scritti, tornò quasi in sé per dare una breve e lucida risposta. Fin quando nella mattina del 12 ottobre 1961. Obbedì prontamente alle parole del sacerdote che accanto al suo letto recitava la preghiera per gli agonizzanti. Parti, anima cristiana, da questo mondo. Oltre al suo martirio, vissuto quotidianamente in un letto, cosa ci ha lasciato Maria Valtorta? I suoi scritti. Sono contenuti in 122 quaderni, per un totale di circa 15.000 pagine manoscritte, più i 7 quaderni dell'autobiografia, che le era stata richiesta dal direttore spirituale. Ha scritto tutto di proprio pugno, stando a letto, paralizzata dalla cintola in giù. Scriveva con penna stilografica. Se ne conservano una decina esposte nella casa di Viareggio. Sul quaderno, poggiato alle ginocchia inarcate e messo in un cartolare fatto con le sue mani. Una volta stampati, gli scritti di Maria Valtorta formano 17 volumi, per un totale di oltre 8.000 pagine, senza contare alcuni scritti minori, fuori dei quaderni, e soprattutto il copioso epistolario ancora inedito. Come si mostrano i suoi scritti? Fondamentalmente in due modi, dettati e visioni. I dettati seguivano una locuzione interiore, cioè una voce interiore, che non la ispirava a scrivere, ma letteralmente le dettava le singole parole, ovviamente conformandosi al linguaggio umano del nostro tempo e alle cognizioni letterarie della scrittrice. Questa locuzione poteva venire da Gesù, oppure dal Padre, dallo Spirito Santo, da Maria Santissima, o da un'altra entità del paradiso, angeli o santi. In certi casi, ad esempio, nei dettati dell'angelo Azaria, colui che dettava si mostrava visivamente, come se fosse fisicamente presente. Certamente più interessanti, anche da un punto di vista emotivo, sono le visioni. Maria Valtorta era letteralmente presente alla scena, essendone spettatrice o addirittura sentendosi immersa in essa. Persone, cose, azioni, parole, suoni e perfino odori, ella li riferiva e descriveva con accuratezza e con grande capacità espressiva, avendo stoffa di scrittrice per natura e per formazione. Non doveva rileggere per correggere. Al massimo riscriveva qualche parola scritta male o sbagliata per errore involontario. Molto importante è sapere che con le proprie capacità non poteva né redigere i discorsi. A volte, specie per i dettati, lei stessa non riusciva ad afferrarne la profondità. Né suscitare le visioni, o fermarle, o riproporsele a propria volontà. Tutto avveniva indipendentemente dal suo desiderio. Nulla da sola poteva imporsi od ottenere, pur partecipando con tutta se stessa a quanto vedeva e udiva. E veniamo al presente volumetto. Di cosa si tratta? È un breve estratto da tutta l'opera di Maria Valtorta. Di per sé è anche un assaggio di quanto lei ha scritto. Nello specifico, si tratta di brani o capitoli che possono illustrare i 20 misteri del rosario. Il rosario non è di per sé una tecnica per arrivare alla contemplazione né all'unione mistica con Dio. È solo un modo per pregare meglio, con vera attenzione e devozione. È una preghiera che vuole farci anche considerare i misteri del Verbo di Dio vissuti nella carne. Una buona recita del rosario vuole che le labbra invochino Maria, mentre l'intelligenza e la fantasia ripercorrono anche visivamente alcuni momenti della vita di Gesù. Se le labbra invocano Maria e la fantasia ci porta nei deserti del fantasticare o della distrazione, la preghiera si impoverisce tremendamente, fino ad annullarsi in una recita sterile di parole vuote. Ma se la mente si ferma sulla scena voluta del singolo mistero del rosario e il cuore si accosta per unirsi a Gesù, come San Giovanni nell'ultima cena, mentre le labbra invocano Maria Mediatrice e poi glorificano la Trinità Santa, allora la preghiera si fa profonda e vera. È il Padre nostro con cui apriamo ogni decina del rosario. È veramente un'invocazione degna di essere accolta. Questo piccolo libro vuole proprio aiutare in questo percorso di preghiera, meditazione, contemplazione. I singoli misteri del rosario sono illustrati da quanto Maria Valtorta scrisse mentre vedeva e udiva, e vogliono invitare ed aiutare il singolo lettore ad usare fantasia e intelligenza per entrare nel mistero. Quasi una contemplazione ignaziana, scritta e data a chi vuol approfondire. Facciamoci ancora una domanda. Maria Valtorta è santa? Solo la Chiesa, dopo accurate indagini, può farsi carico di questa responsabilità. Finora non l'ha fatto. I molti estimatori di lei sperano con tutto il cuore e pregano perché questo possa realizzarsi quanto prima. E gli iscritti? Cosa ne dice la Chiesa oggi? Chiede molta prudenza nella lettura. Chiede di non confondere questi scritti, anche bellissimi, con l'importanza unica e irraggiungibile dei Vangeli e degli altri scritti del Nuovo Testamento. Chiede che sia tenuto sempre presente che è la Chiesa la maestra di verità, e dunque è la Chiesa che giudica gli scritti di Maria Valtorta, e non viceversa. Maria Valtorta più e più volte sottomise ogni sua riga al giudizio della Chiesa e pretese che nessuno ne usasse in modo diverso da quanto desiderasse la Chiesa stessa. La fedeltà alla Chiesa cattolica era il suo punto d'onore fondamentale. In una lettera indirizzata ad un prelato, scrisse: «Non può la povera Maria amare veramente Gesù se non ama la Santa Chiesa. Io lo amo con tutte le forze di cui sono capace, e quindi amo la Chiesa sua sposa». È con questo stesso spirito cattolico che vi invito alla lettura di queste pagine e poi dell'opera completa.